grazie.
Grazie, buonasera. Io sono grato all'amico professor Ambrosini di questo invito, a voi di essere presenti, e spero, nei limiti del tempo che abbiamo a disposizione, delle mie capacità, delle mie competenze, di riuscire a darvi qualche elemento utile di riflessione. Devo dire che paradossalmente, pur occupandomi di queste cose ormai da tanti anni, perché mi sono laureato ormai 20 anni fa, mi trovo sempre come un principiante, perché più lo studio il mondo arabo-musulmano, più lo scopro ricco di storia, di sfaccettature, di dimensioni che dovrebbero essere approfondite, e mi sento un po' a disagio, soprattutto negli ultimi mesi, da quando, dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre, troppo spesso vedo sento nei mezzi di comunicazione di massa una semplificazione estrema di questi temi, che andrebbero invece affrontati con molta serietà, molta pacatezza, con la volontà di approfondire, di cercare di capire, non accontentandosi di una sbrigativa analisi troppo, ahimè, dominata da elementi emotivi, che possono certamente essere compresi, per carità, soprattutto dopo le ultime tragedie, ma che non possono esaurire il compito di civiltà che devono in qualche modo conoscersi e imparare a convivere in dimensioni nuove come quelle che stiamo vivendo recentemente. Quindi gli incontri come quelli di questa sera servono proprio a prendere un po' le distanze dall'attualità, a non lasciarsi troppo travolgere dalle emozioni, per farsi un'idea più seria, più approfondita, più pacata di realtà complesse, che sono una sfida ma anche un'opportunità, che nascondono dei rischi ma anche delle possibilità che forse non dovremmo trascurare. Quando ci avviciniamo a una civiltà come quella islamica, che appunto è così ampia e così di lunga durata, dobbiamo renderci conto della sua vastità e della sua ricchezza. L'Islam è una civiltà che ha 14 secoli di storia. Ha cominciato la sua vicenda nel VII secolo d.C. con la predicazione di Maometto nell'Arabia centrale, ma molto presto, dopo la morte del profeta, ha cominciato ad espandersi, a diffondersi nei territori circostanti, fino a abbracciare, solo 100 anni dopo la morte di Maometto, un impero che andava dai Pirenei fino alle rive dell'Indo, quindi tutto il Nord Africa, la penisola iberica, il Medio Oriente, l'altopiano iranico e addirittura alcune regioni dell'India e della Cina. E in questi territori così lontani l'Islam non è arrivato per una scorribanda tipica dei nomadi, dei beduini, che come tante altre popolazioni nomadi facevano delle razzie e poi tornavano nei loro territori, ma in queste terre l'Islam si è impiantato stabilmente. A parte la penisola iberica, che è stata poi riconquistata dai cristiani nel XV secolo, dal Marocco fino all'India e ancora più in là, l'Islam è ancora oggi presente, è ancora oggi maggioritario, e attualmente i musulmani al mondo sono circa 1.200.000-1.300.000.000. Quindi una comunità immensa che non è per niente, che non corrisponde per niente al mondo arabo, col quale noi siamo abituati a identificare i musulmani, no? C'è un'equazione che scatta un po' nella nostra mente, musulmani uguale arabi, che è un'equazione completamente sbagliata. Gli arabi infatti non sono che circa il 20% dei musulmani che stanno al mondo, e tra l'altro il 10% degli arabi non sono neppure musulmani, sono cristiani. Ci sono i copti dell'Egitto, i maroniti del Libano, altre chiese locali che non dovremmo dimenticare. Certo, noi conosciamo soprattutto gli arabi perché sono egiziani, marocchini, tunisini, quelli che vengono nel nostro paese, che immigrano qua, che la, sappiamo che la lingua araba è stata il veicolo della diffusione dell'Islam, in arabo è scritto il Corano, arabo era il profeta Maometto, ma nulla giustifica questa identificazione degli arabi con i musulmani, perché la maggior parte dei musulmani da molti secoli non sono arabi. Ci sono i musulmani turchi, per esempio, la Turchia è stata importantissima, l'Anatolia, la patria degli ottomani nel corso della storia, ma non sono turchi soltanto gli abitanti dell'Anatolia, sono turchi anche gli abitanti delle province asiatiche dell'ex Unione Sovietica, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Kazakistan, territori che forse c'erano un po' estranei, di cui non sentivamo mai parlare, ultimamente sono arrivate sulle pagine dei nostri giornali perché confinano con l'Afghanistan e con le aree interessate dalla guerra. C'è l'Islam iranico della Persia, che è molto importante. I persiani sono stati grandissimi dotti, grandissimi artisti, esponenti della cultura musulmana. C'è l'Islam del subcontinente indiano, dove, a parte la minoranza di musulmani dell'India, che comunque sono 100 milioni, abbiamo il Bangladesh e il Pakistan, che sono due stati quasi integralmente musulmani, molto densamente popolati, e ancora più a oriente troviamo l'Indonesia, il più grande paese islamico del mondo, con circa 200 milioni di abitanti. Quindi dobbiamo essere intimoriti di fronte a questa realtà, non per la paura di essere attaccati o invasi, ma per la paura di non riuscire a comprenderla, di essere troppo sbrigativi nel etichettarla, nel giudicarla, nel valutarla, senza averla neppure conosciuta in tutte le sue dimensioni. C'è un Islam dell'Africa nera, al sud del Sahara, ci sono paesi popolati intensamente da musulmani, che vivono un Islam particolare, perché nell'Africa nera ogni religione viene in qualche modo contaminata da usi, costumi locali molto particolari. Forse per molti di noi cristiani assistere a una messa in Tanzania o in Uganda o in Kenya potrebbe essere uno shock, in quanto la celebrazione eucaristica comprende danze, balli, musiche che non siamo abituati a abbinare alla Santa Messa. E così è anche per l'Islam. L'Islam dell'Africa nera è un Islam fortemente influenzato da elementi locali. Oggi poi c'è sempre di più un Islam in Occidente, dovuto sia alle migrazioni sia alle conversioni. Le conversioni non sono molto numerose, ma importanti, perché talvolta gli occidentali convertiti all'Islam diventano i leader dei gruppi islamici in Occidente, perché conoscono la lingua locale, sanno come interagire con le istituzioni pubbliche e quindi si fanno portavoce e rappresentanti degli altri. E poi ci sono gli immigrati, che sono molto numerosi. Nel nostro paese siamo ancora agli inizi, ci lamentiamo, ci spaventiamo della presenza di molti musulmani tra di noi, ma altri paesi europei stanno vivendo questa realtà in dimensioni molto più sviluppate. Pensate ai maghrebini che ci sono in Francia, ai turchi che ci sono in Germania, agli indopakistani che ci sono in Gran Bretagna. La nostra civiltà quindi sta diventando una civiltà interculturale, interreligiosa. Ormai l'Islam in Italia è la seconda religione. Dopo i cristiani non ci sono più gli ebrei, che fino a non molti decenni fa, con circa 30.000 presenze, erano la seconda presenza appunto religiosa in Italia. Ormai i musulmani li hanno di gran lunga superati, e quindi noi dobbiamo quotidianamente fare i conti con i figli di questa tradizione religiosa, di questa civiltà, che è simile ma anche diversa dalla nostra, e ci troviamo impreparati. Non abbiamo degli elementi di conoscenza sufficienti per comprendere. Allora, io stasera, nel poco tempo che ho, con le capacità che mi sono date, cercherò con voi di leggere un po' questa identità islamica, sperando che possa servire poi anche nei nostri rapporti concreti con queste persone. Ho detto, definendo l'Islam, che si tratta di una civiltà diversa dalla nostra. Vorrei sottolineare questi due termini e approfondirli un po' per spiegarmi meglio. Ho detto che l'Islam è una civiltà, non ho detto che è una religione. Non è un caso, con ciò non voglio negare che l'Islam sia una religione, per carità, è una grande religione. È una delle tre grandi religioni che nascono tra l'altro dallo stesso ceppo, che si rifanno ad Abramo, che sono nate nell'ambiente semitico, insieme al cristianesimo e all'ebraismo. L'Islam è il terzo grande figlio di questa tradizione. Però ho detto volutamente che si tratta di una civiltà e non soltanto di una religione, perché quando noi ci accostiamo ad altre tradizioni culturali, il pericolo che corriamo è quello di proiettare sugli altri i nostri concetti, le nostre concezioni, il nostro modo di pensare, senza mettere in dubbio che forse non siano adeguati. Il termine religione noi lo diamo per scontato. Tutti gli appartenenti a qualsiasi religione al mondo, secondo noi, appartengono alla loro religione, vivono la loro fede in forme analoghe a quelle che intendiamo noi. Questo non è sempre vero. Non è sempre vero perché la religione, il concetto stesso di religione, dipende anche dalla storia. E nella nostra storia passata la religione si è sviluppata in un certo senso, ha maturato una certa direzione, date le caratteristiche dell'ambiente in cui essa si è sviluppata. Per noi religione è qualcosa che ha molto a che fare con la dottrina, con i dogmi, con i principi, con gli articoli del credo. Una volta si diceva vado a dottrina, mandiamo a catechismo i nostri bambini, perché l'aspetto appunto del credo è il più rilevante. Quando andiamo a messa la domenica, qual è la preghiera più lunga che recitiamo? Non è neanche il Padre Nostro, è il credo. Il credo, che è una preghiera molto complessa, carica di teologia, dietro le singole congiunzioni che sono presenti nel credo. Sapete che i cristiani nel passato si sono divisi, hanno fatto delle dispute, delle guerre, per la concezione differente che avevano delle persone della Trinità e cose di questo genere. Quindi la religione ha molto a che fare con questo aspetto speculativo. La teologia è stata molto importante, insieme alla filosofia, due sorelle che dicevamo appunto anche a tavola prima di venire qua, non sono mai andate troppo d'accordo nel nostro passato, proprio perché si assomigliavano troppo, perché ciascuna delle due cercava di sconfinare nel territorio dell'altra e non era ben netta la demarcazione. Quindi una fede molto filosofica, molto intellettuale, che si ripercuote anche nel nostro modo di, così più quotidiano, più banale se volete, di esprimerci a riguardo delle cose della fede. Quante volte avete sentito dire delle persone: ma sì, ci credo, non ci credo, sì, credo in Dio, però la Chiesa, ma chi l'ha detto che bisogna confessarsi, che bisogna... Quindi c'è tutto un aspetto di contestazione o di adesione a una serie di principi, di verità. E noi siamo abituati a pensare che ha fede chi è convinto, mentre ha poca fede chi ha meno convinzione, meno convinzione. Se andiamo in un'altra tradizione religiosa, istintivamente, ma è anche giusto, anche legittimo, noi pensiamo che anche per gli altri le cose stiano così. Bene, per i musulmani non è proprio così, perché l'Islam è una religione che non ha quasi teologia. Il credo islamico è molto semplice, è quella frase scritta sulla bandiera verde dell'Arabia Saudita sopra la scimitarra, se l'avete presente, che dice: non c'è altro Dio che il Dio, in arabo Allah, e Maometto è l'inviato di Dio. Finito. Il credo islamico è tutto lì. L'uomo non ha il compito di conoscere Dio. Quando andavamo a dottrina, appunto, ci facevano imparare a memoria che l'uomo è creato per conoscere Dio. Ma per l'Islam noi di Dio conosciamo ciò che lui nella sua bontà ha voluto dirci di sé nel Corano, attraverso l'insegnamento del profeta e basta. Disse il profeta Maometto un giorno ai suoi discepoli: Dio Onnipotente ha mantenuto il silenzio su certe cose, non per dimenticanza, ma per misericordia nei vostri confronti. Voi non cercate di conoscerle. Quindi uno scoraggiamento della opera di speculazione, di approfondimento teologico, alla quale corrisponde una grande ipertrofia, un grande sviluppo della legge. L'Islam, come l'ebraismo, è una religione di legge. Io Dio non lo devo conoscere, non devo dare delle definizioni su Dio, non devo sviluppare soprattutto una ortodossia, ma devo sviluppare soprattutto un'ortoprassi. Devo obbedire a Dio. La via maestra che io seguo per dimostrare la mia fede è l'obbedienza alle norme, alla legge religiosa, non tanto il discorso che faccio su Dio. La teologia serve come strumento di difesa. Diceva bene il grande teologo musulmano Al-Ghazali del XII secolo, diceva: i teologi ma sono come le guardie che accompagnano i pellegrini quando questi vanno alla Mecca. Ci vogliono le guardie perché ci sono i perredoni, ci sono i pericoli della strada, bisogna proteggere questi poveri pellegrini. Ma chi fa il pellegrinaggio? Non certo le guardie, i pellegrini fanno il pellegrinaggio, i pellegrini vanno alla casa di Dio. Quindi è il culto, il rito, l'obbedienza al precetto che ti avvicina a Dio, non la speculazione, non l'ortodossia. È una impostazione differente. I musulmani vivono la loro identità religiosa come un'appartenenza globale, totalizzante, che assomiglia molto all'appartenenza di tipo etnico. Dico spesso ai miei studenti: un musulmano è musulmano come un tedesco è tedesco. Non posso dire come un italiano, perché non siamo un popolo che ha profondo sentimento di appartenenza nazionale, il tricolore sventola soprattutto negli stadi, ma in poche altre occasioni. Mentre per altri popoli, anche europei, questo senso dell'appartenenza è forte e non è qualcosa di opzionale. È difficile che un tedesco si alzi la mattina e dica: basta, oggi non sono più tedesco, sono norvegese. Così anche il musulmano difficilmente cambia religione, non si converte a un'altra religione, non perché è più convinto, no? Ancora una volta noi siamo troppo teologici nel nostro concepire le cose. Allora lui sì, è talmente convinto che non cambia religione, non è per questo. Non cambia religione perché la sua religione lo definisce globalmente, totalmente, e non si può smettere la propria identità, cambiare la propria identità profonda da un giorno all'altro, come una libera opzione, come un vestito in più che si può indossare e dismettere. Questa è una differenza, se volete, di tipo antropologico, prima ancora che teologico, e che tra l'altro noi riscontriamo anche nei cristiani orientali. I cristiani d'Oriente spesso vivono la loro identità religiosa come un fatto nazionale. Un serbo è ortodosso perché è serbo, innanzitutto, non perché crede con grande convinzione i dogmi dell'ortodossia. Noi non siamo abituati a pensare in questi termini, ma dobbiamo anche capire che ci sono altri popoli che vivono la loro identità religiosa in forme differenti. Non sono né migliori né peggiori di noi, sono semplicemente diversi. Ecco il secondo termine che ho utilizzato, no? Una civiltà, quindi non solo una religione, diversa dalla nostra. Diversa e simile, perché come dicevo prima, nasce dallo stesso ceppo. Se voi aprite il Corano ci trovate Adamo ed Eva, Noè, Mosè, Abramo, Gesù, Maria, Giovanni Battista, vi sentite un po' a casa. In fondo i musulmani sono dei nostri cugini, se non proprio dei nostri fratelli. Però questa somiglianza in fondo può essere rischiosa, una specie di trabocchetto, perché noi pensiamo di capire, ma in realtà non è così semplice, le cose non sono poi così simili o addirittura uguali. Succede un po' quello che succede con le lingue. Quando due lingue si assomigliano, è facile dire dei grossi strafalcioni. Io cerco di parlare il francese o lo spagnolo, non ho studiato queste lingue, tiro a indovinare e poi faccio ridere le persone con cui parlo perché dico Roma per Toma. Se devo parlare il giapponese o il cinese, allora non mi ci metto neanche. Ho rispetto perché conosco, riconosco la diversità. Ecco, forse con gli ebrei musulmani talvolta non andiamo d'accordo anche proprio perché non ci capiamo, pretendendo di capirci troppo, un po' come coi parenti, no? Talvolta si litiga di più coi parenti che con gli estranei perché non ci si ascolta più nemmeno, si dà per scontato che tanto sappiamo benissimo quello che ha l'altro nella testa e non abbiamo l'umiltà e la pazienza di metterci in ascolto. A parte però questa comunanza, che può essere addirittura insidiosa, siamo diversi. Io ci tengo molto a sottolineare il discorso della diversità perché specialmente negli ambienti del volontariato, negli ambienti cattolici, eccetera, spesso c'è questo generico atteggiamento di buona volontà che è un po' ingenuo, però un po' superficiale. Dobbiamo volerci bene, dobbiamo andare d'accordo, allora cerchiamo ciò che ci unisce, non quello che ci divide. Le intenzioni sono ottime, però le diversità non si possono rimuovere per un atto di volontà. Non si può dire, non ci sono queste cose. Queste cose ci sono, le differenze ci sono, vanno riconosciute, conosciute, gestite, superate. È vero che dobbiamo cercare di andare d'accordo, ma nonostante le diversità, non perché queste non ci siano, perché vogliamo negarle, cancellarle. Queste diversità però, ancora una volta, non sono delle diversità di tipo dogmatico, soprattutto come noi saremmo propensi a pensare. Immediatamente in ambito cristiano cosa succede? Quando si parla di Islam qualcuno dice, già, noi crediamo che Gesù è figlio di Dio e loro invece pensano che sia solo un profeta. Noi crediamo nella Trinità, mentre loro pensano che la Trinità sia una forma quasi di politeismo, no? Dio è uno e unico, che senso ha parlare di tre persone? Certo, queste cose ci sono importanti, ma vengono come in seconda battuta. Prima ci sono altre questioni che sono legate appunto a elementi che, vi dicevo, sono di tipo più antropologico, il concetto del tempo, il rapporto con il gruppo di appartenenza, per i quali, come vi dicevo prima, talvolta i cristiani orientali sono più simili ai musulmani che non a noi, perché condividono la stessa cultura di base, le stesse tradizioni, lo stesso terreno in cui affondano le loro radici. Sarò molto schematico in questo, ma ci tengo a dirne qualcosa perché mi sembrano punti rivelatori. Per esempio il rapporto con il tempo. Noi siamo una civiltà molto sbilanciata sul presente e sul futuro. Quello che è successo pochi giorni fa, o addirittura pochi minuti fa, lo consideriamo già vecchio, superato, poco interessante, soprattutto con lo sviluppo della tecnologia, con i telefonini, con internet, ormai abbiamo una specie di paranoia del tempo reale, della presa diretta su tutto, e col passato abbiamo un rapporto molto superficiale. Il passato sono i nostri genitori, forse i nostri nonni, qualche mercatino dell'antiquariato, qualche pezzo un po' vecchiotto che teniamo in casa, ma non dipendiamo dal passato, soprattutto dal passato dei secoli fa, in modo appunto come se fosse qualcosa di normativo per noi. Se chiedete alle persone comuni di collocare nel tempo un'epoca d'oro, un'epoca particolare, la proiettano nel futuro, dove quando tutti i problemi saranno risolti per lo sviluppo della scienza, della tecnologia, c'è una fiducia che è anche comprensibile nel futuro, un'attesa, perché noi sappiamo che stiamo meglio dei nostri genitori, che stiamo meglio dei nostri nonni, ci curiamo di più, viviamo più a lungo, possiamo studiare più a lungo, possiamo viaggiare, abbiamo tante opportunità. Quindi pensiamo che i nostri figli, i nostri nipoti non potranno che godere di condizioni migliori. Chi viene dall'Oriente invece ha un atteggiamento diverso verso il tempo. Se deve collocare nel tempo un'epoca dell'oro, la colloca nel passato antico, di secoli e secoli fa, dove riscontra un modello di perfezione a cui rifarsi, un passato da cui si dipende, non un passato nostalgico che va un po' alla moda, come talvolta succede per noi, no? Riscopriamo gli abiti degli anni 50 o i blue jeans degli anni 60. il passato di secoli e secoli fa è normativo, non si può emanciparsi da ciò che è stato fissato dai progenitori. Pensate che i poeti arabi hanno continuato a scrivere le loro poesie seguendo gli schemi anche metrici della poesia araba pre-islamica fino al 1900. Per 13 secoli chi voleva scrivere una poesia doveva farlo come lo facevano gli antichi poeti pagani che avevano preceduto Maometto. Ci sono voluti 1300 anni prima che qualcuno abbia avuto il coraggio di dire basta. Oggi il poeta deve parlare con l'uomo moderno che ha un'altra sensibilità, altri problemi, non si può più continuare a scrivere poesie come si faceva una volta. Dobbiamo rompere gli schemi, i temi della tradizione. Figuratevi cosa vuol dire poi cambiare gli schemi e i temi della tradizione quando questa tradizione non è soltanto letteraria profana, ma addirittura è sacra, perché il profeta, il testo sacro, l'hanno canonizzata. Quindi un rapporto di dipendenza che noi non abbiamo col passato, anzi generalmente noi abbiamo un rapporto di indipendenza col passato, di rottura, abbiamo persino una logica, un'etica della trasgressione. Se i nostri nonni facevano in un modo è già quasi un buon motivo per fare esattamente l'opposto, perché noi siamo moderni e loro invece erano medievali, erano antichi, erano sorpassati. L'altra cosa è il rapporto con il gruppo. Noi siamo una società di individui, il singolo è il grande protagonista della sua vita, della sua avventura, e quindi noi dobbiamo manifestare la nostra autonomia, la nostra indipendenza, enfatizzare la nostra personalità fino a diventare diversi per forza, diversi quasi stonando con l'ambiente che ci sta intorno. Dobbiamo dipingerci i capelli di colori strani, metterci gli orecchini al naso, all'ombelico, perché bisogna essere differenti e manifestare la propria originalità. È vero che a volte queste cose diventano riti di trasgressione di gruppo, quindi diventano nuove forme di conformismo, però è innegabile che il singolo ha sulle spalle questa aspettativa di protagonismo. Tutti devono diventare grandi star dello spettacolo, grandi personalità, avere molto successo, altrimenti si sentono dei falliti. Chi viene dall'Oriente invece generalmente non ha questa mania di protagonismo, perché il vero protagonista non è lui, è il suo gruppo, la sua famiglia, intesa non però nel senso mononucleare, no? Il papà, la mamma e se va bene un bambino o due, ma la famiglia patriarcale. Tanti figli, i genitori, i nonni, gli zii, i cugini, una specie di tribù che è il vero protagonista, per cui l'individuo in qualche modo viene in secondo piano, quello che gli accade personalmente, singolarmente viene un po' stemperato, anche i drammi in qualche modo sono meno avvertiti in forma tragica, e questa diversità ha dei punti di vantaggio e dei punti di svantaggio. Ecco, non dobbiamo essere presuntuosi pensando che noi siamo una società, una civiltà superiore perché diamo più valore all'individuo, né nostalgici dicendo loro sì che hanno la solidarietà e noi ormai abbiamo perduto questi valori. Sono vera l'una e l'altra cosa, ogni posizione ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Per esempio, nella famiglia allargata il singolo, è vero, viene accompagnato, seguito, c'è molta solidarietà. Nella famiglia patriarcale il bambino, l'anziano, il disabile non sono un peso, qualcuno si occupa di loro. Però è anche vero il rovescio della medaglia: nella famiglia allargata patriarcale il singolo non può fare le sue scelte in perfetta autonomia, anche le scelte molto intime, personali, per esempio la scelta del partner. Tu non sposi chi vuoi, tu sposi chi il tuo gruppo ritiene adatto per te, o addirittura chi il tuo gruppo sceglie per te. I matrimoni combinati in Oriente sono molto diffusi e stridono un po' con la nostra concezione del matrimonio d'amore fatto per passione, per una specie di destino che unisce due persone senza che nessuna forza possa intromettersi. Ecco, questa mediazione del gruppo noi la vediamo come un'intrusione indebita e antipatica. Queste sono le differenze antropologiche che ci fanno diversi e che poi incidono nella nostra vita quotidiana e ci rendono appunto difficile talvolta capire le dinamiche con cui altri vivono certe situazioni. Come vedete, io di Islam vi ho detto pochissimo fino adesso, ho già parlato più di mezz'ora, ma non ho detto molto di Allah, della preghiera, del digiuno, del pellegrinaggio, del profeta, del Corano, perché ho cercato di dirvi quelle cose che i libri non dicono. Se comprate qualsiasi libro sull'Islam, generalmente trovate tutte queste cose relative al culto musulmano, alle pratiche, ma difficilmente vi vengono dati questi elementi invece di contorno, che secondo me sono invece importanti per mettere a fuoco poi tutto il resto. Per riuscire a capire come mai questa civiltà è sempre stata problematica per noi, è la nostra dirimpettaia dall'altra parte del Mediterraneo, ormai da lunghi secoli, e i nostri rapporti con i musulmani sono sempre stati un po' tempestosi. Ma è anche naturale che sia così, perché due religioni così simili, pur essendo diverse, non potevano che essere concorrenti. In fondo la cristianità e il mondo islamico nel Medioevo erano le due grandi superpotenze del tempo, come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica recentemente, quindi era impossibile che non si concepissero in concorrenza e in antagonismo. Nonostante questo, però, nonostante tante difficoltà, sono state due civiltà che hanno saputo venire in contatto anche positivamente. Ci sono stati molti scambi di tipo culturale importantissimi che non dobbiamo dimenticare. I nostri progenitori del Medioevo, pur considerando i musulmani degli infedeli, così come i musulmani consideravano noi degli infedeli, sapevano che avevano un grosso debito culturale nei confronti dei musulmani, perché l'Islam ha vissuto prima il suo Rinascimento e poi il suo Medioevo. Quindi quando noi eravamo ancora nel nostro primo Medioevo, l'Islam viveva i secoli della sua massima espansione e fioritura culturale, per cui noi ricevevamo dal Cairo, da Cordova, da Baghdad, dai grandi centri della cultura islamica, la luce della scienza. La nostra lingua ancora ne porta i segni. L'articolo arabo è al, e noi abbiamo alchimia, algoritmo, algebra, tutte queste parole cariche di filosofia, di matematica, di astronomia, che ci sono arrivate o dai musulmani o comunque dagli ebrei e dai cristiani, che alle corti dei califfi, dei sultani, degli emiri potevano svolgere le loro ricerche, la loro attività. Dante stesso, che certo non era una persona dal carattere molto semplice, molto facile, molto accomodante, è riuscito a mettere qualche papa all'inferno, non mi ricordo più quanti, ma un certo numero, non mette all'inferno né Averroè né Avicenna, i grandi filosofi musulmani, ma neppure il feroce Saladino, che se ne sta nel limbo, no? Un po' in disparte, era il grande capo dei musulmani che combattevano contro i crociati, eppure Dante riconosce in lui un sovrano, un cavaliere degno di rispetto, di stima, e lo colloca nel limbo insieme ai grandi spiriti dell'antichità classica. Quindi questa storia di incomprensioni e di tensioni del passato non è stata priva anche di momenti di grande empatia, di grande sintonia, di scambio comunque fruttuoso. E considerare tutto l'Islam, tutta la storia dell'Islam e tutti i musulmani che ci sono al mondo sotto la lente soltanto del fanatismo, del fondamentalismo, dell'integralismo religioso sarebbe un abbaglio molto, molto grave. Purtroppo, come ricordava il collega Ambrosini nella introduzione, questa è un po' la lettura che ultimamente si sta affermando di più, specialmente dopo l'11 settembre. Se leggete il libro di Don Gianni Baget Bozzo, Di fronte all'Islam, pubblicato da Marietti, da questo punto di vista è proprio impressionante. Lui stesso nell'introduzione dice Di fronte all'Islam, è la traduzione italiana del adversus, proprio quello che era la letteratura controversistica medievale contro gli eretici. Quindi l'Islam è una comunità di eretici, di nemici che noi dobbiamo combattere, perché sono degli infedeli, sono contrari alla nostra religione. Ma appunto il libro di Oriana Fallaci, anche il libro di Giovanni Sartori sull'intercultura, eccetera, dipingono l'immagine appunto dei musulmani come di persone assolutamente incapaci di integrarsi nella nostra società, perché portatori di una mentalità, di concezioni assolutamente incompatibili con la civiltà moderna, con la democrazia, con il pluralismo, con la tolleranza. E questo ovviamente non è una teoria campata per aria, purtroppo dal mondo islamico ci vengono tanti segnali preoccupanti di attentati, di ideologie radicali, di gruppi fondamentalisti che giustamente ci preoccupano, ma che non possono in qualche modo occultare il fatto che questa civiltà ha saputo dare nel corso dei secoli una prova anche ben diversa di se stessa. I musulmani hanno saputo trattare con tolleranza gli ebrei nel Medioevo, quando noi non usavamo loro gli stessi riguardi. Eppure il Corano è un libro che contiene delle espressioni terribili contro gli ebrei, in quanto il profeta, nella sua esperienza, nell'Arabia antica, ha avuto da combattere, da avere dei contrasti molto vivaci contro gli ebrei. Quindi il Corano è un libro non tenero con gli ebrei, ma nonostante questo gli ebrei sono stati trattati più umanamente nell'Islam del Medioevo che non dai cristiani, i quali invece hanno un libro sacro che dice che bisogna amare i nemici, che bisogna porgere l'altra guancia, che la legge di Dio è la legge dell'amore. Quindi non facciamo dipendere troppo la storia dai versetti che ci sono nei testi sacri, questi testi sono stati interpretati e purtroppo ultimamente è vero che nel mondo islamico c'è un'interpretazione del Corano che è più militante, è più indirizzata verso un contrasto, un conflitto, che non verso una collaborazione e un dialogo tra le civiltà. Perché questo accade? Non perché, come qualcuno sostiene, l'Islam sia bacato nella sua stessa natura, perché il suo stesso DNA lo porti inevitabilmente a questo esito, a questo risultato. Guai a noi se fosse così. Avremmo 1.200.000.000 di fanatici in incubazione, destinati tutti a diventare fondamentalisti, con cui dovremmo fare i conti. E allora sì che dovremmo prepararci al peggio. Grazie al cielo non è così, purtroppo è ciò che l'Islam sta vivendo da un paio di secoli a questa parte, le società islamiche stanno vivendo da un paio di secoli a questa parte, che induce questo tipo di deriva. Se voi guardate quello che è successo ai paesi islamici appunto da un paio di secoli a questa parte, vi accorgerete che sono in uno stato di mobilitazione permanente. Prima hanno dovuto lottare contro il colonialismo per liberarsi dalle potenze occidentali che spadroneggiavano in casa loro. Quindi c'è stata tutta la stagione del nazionalismo, della lotta per l'indipendenza, sanguinosissima. Pensate cos'è stata la guerra d'Algeria. Quindi una mobilitazione, un desiderio di liberazione che per generazioni ha insanguinato queste terre. Una volta ottenuta l'indipendenza le cose non sono andate meglio, perché si è cercata la propria strada verso il progresso, lo sviluppo, con una serie infinita di colpi di Stato, con regimi dittatoriali, nella mancanza di garanzie per i diritti umani, per il pluralismo, per la libertà di espressione, con scelte continuamente altalenanti fra il socialismo, il liberalismo, il comunismo, il ritorno verso la tradizione, senza che nessuna di queste opzioni riuscisse mai a dare delle risposte soddisfacenti, perché intanto la popolazione in 20 anni raddoppiava e non si riusciva a dare a tutti pane, lavoro, prospettive per il futuro. In più, in queste zone spesso ci sono dei conflitti molto laceranti che non si risolvono mai. Primo fra tutti, veniva già ricordato prima, quello arabo-israeliano. E quindi si è creata una sorta di continuo desiderio di rivincita, di rivalsa, una frustrazione senza fine. Gli arabi hanno perso tutte le guerre contro Israele e continuamente la sera, quando guardano il telegiornale, vedono il bollettino di guerra che arriva dalla Palestina con i morti, con le distruzioni, con gli attacchi, con la nascita di questo Stato palestinese sempre rimandata, con gli Stati Uniti che sono troppo sbilanciati nel favorire una soltanto delle due parti in causa. Tutto questo non fa bene allo sviluppo di una mentalità aperta, critica, autocritica. La colpa è sempre dei nemici. Gli stati e i regimi che governano questi paesi hanno buon gioco a dire che sono sempre gli occidentali, sono sempre i nemici esterni che sono i colpevoli di tutte le cose che non vanno. Nelle scuole non si crescono le nuove generazioni in una consapevolezza della evoluzione critica della propria storia, ma si fa tanta propaganda. E questo non agevola la maturazione delle personalità. Non si dà spazio a un dibattito franco, aperto, magari anche un po' scomodo. Gli intellettuali, i giornalisti che osano alzare la voce spesso sono perseguitati, sono cacciati, devono andarsene in esilio quando riescono a sopravvivere. Quindi una situazione che è esplosiva, non per la natura fanatica dell'Islam, ma per la situazione, appunto, le circostanze, le condizioni particolarmente dure che queste popolazioni vivono senza che ci sia apparentemente uno sbocco. Le scelte che noi vediamo sono scelte di disperazione. Chi va a farsi saltare per aria come un kamikaze per uccidere almeno qualche nemico non rivela forza, rivela la forza della disperazione, un'estrema debolezza. Non ho più altre armi che addirittura morire. Muoia Sansone con tutti i filistei. È una scelta estrema, non di chi ha possibilità di, appunto, di scegliere, ma di chi è ormai con le spalle al muro. Purtroppo da questo punto di vista l'Occidente ha le sue responsabilità, perché non ha fatto abbastanza per aiutare a sciogliere questi nodi. E le cose stanno peggiorando. Noi in 10 anni siamo passati da Saddam Hussein a Osama Bin Laden, che è estremamente più pericoloso. Saddam Hussein è un capetto locale, un dittatore laico, che voleva papparsi soltanto un ricco paese vicino per i suoi scopi di politica piuttosto meschina. Osama Bin Laden è un capo carismatico molto più abile, che ha saputo portare lo scontro a livello globale, e tutti e due, dispiace dirlo, ma hanno ottenuto una grande simpatia da parte della base nei paesi islamici, perché hanno saputo sfidare il nemico. Un po' come i briganti che nell'Italia meridionale riuscivano a fare le imboscate contro i carabinieri, erano dei ladri, degli assassini, appunto, delle bande locali, ma venivano visti dai cafoni del sud come degli eroi, perché erano capaci di reagire, di fare qualcosa di clamoroso contro lo Stato centralista, odiato, di Roma, che imponeva le tasse, che portava via i ragazzi per il servizio di leva e cose di questo genere. Ecco, questa situazione non è stata sanata e in 10 anni è andata deteriorandosi, tanto che l'Occidente, che si credeva immune, lontano dalle crisi locali, è stato colpito. Non abbiamo potuto prendere gli aerei, avevamo paura a prendere persino la metropolitana in certi giorni, perché ci siamo accorti che ormai, se qualcuno è disperato in qualche parte del mondo, è ormai anche affar nostro. Non possiamo essere indifferenti, perché prima o poi la sua disperazione arriverà a colpire anche noi. E allora la cosa più importante che possiamo fare è proprio quella di agire perché questi complessi, questi nodi si sciolgano. E abbiamo una grossa opportunità, perché i musulmani non sono soltanto là, ma ormai sono anche qua. Certo, per i musulmani che sono là saranno i governi, saranno le istituzioni internazionali, sarà il fondo monetario, sarà l'economia che dovrà dare delle risposte. Ma per i musulmani che sono qua siamo anche noi, che possiamo fare qualche cosa. Per quelli che sono sui posti di lavoro, nelle scuole, nei nostri paesi, nelle nostre città, noi possiamo sfruttare questa occasione come una grande occasione per superare tanti malintesi e cercare di capirci di più e lavorare insieme. Perché questo Islam, che ha avuto nei secoli scorsi, nei secoli antichi, nei secoli del nostro Medioevo, il suo rinascimento, e poi è entrato in una fase involutiva e che oggi dà il peggio di se stesso, possa invece rimettere in moto questo meccanismo di evoluzione. Noi non siamo democratici e sviluppati così come ci troviamo oggi perché ce lo meritiamo, perché siamo naturalmente migliori di altri, ma perché abbiamo maturato certe conquiste attraverso fasi storiche molto dolorose. Abbiamo avuto una riforma protestante, una rivoluzione francese, una rivoluzione industriale. Il Novecento è stato un secolo terribile nella sua prima metà, in cui la civiltà occidentale ha sofferto, ha dato il peggio di sé, ha avuto 2 guerre mondiali, ha avuto i campi di sterminio nazisti e stalinisti. Quindi tutta questo discorso dei diritti dell'uomo, della libertà, della democrazia, di cui ci riempiamo orgogliosamente la bocca, è stata la conquista di un'evoluzione faticosissima e molto sofferta. Altri popoli stanno vivendo tutte queste fasi tutte insieme. È come se stessero facendo in pochi decenni la riforma protestante, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale. Non perché le loro società si siano evolute spontaneamente in questo senso, ma perché qualcuno dall'esterno ha imposto loro un modello. Gli ha imposto loro di cambiare a ritmi forzati. E quindi possiamo capire che ci siano delle resistenze, delle reazioni, degli scompensi, degli squilibri. I musulmani che sono qui tra di noi potrebbero essere l'avanguardia di un Islam liberale, un Islam illuminato, se riuscissero a elaborare una forma di Islam alternativo, fedele ai suoi presupposti fondamentali, ma capace di adattarsi a una nuova situazione. Ma è quello che l'Islam ha già fatto. Quando è uscito dall'Arabia e ha conquistato l'impero bizantino e quello persiano, è venuto in contatto con altre culture, è stato capace di fare una mediazione. Oggi sembra più in difficoltà, perché non è più una civiltà giovane, elastica, fiduciosa in se stessa, ha sulle spalle questo passato un po' cristallizzato, ha tanti complessi di inferiorità, si sente accerchiato, minacciato. I musulmani che sono fra di noi potrebbero essere aiutati invece a riaprire questa fase di elaborazione, e se l'Islam che è in Europa diventasse l'Islam d'Europa, potrebbe un domani rifluire positivamente anche sui paesi d'origine. Io vi posso assicurare, da arabista e islamista quale sono, che le cose più interessanti che vengono scritte, pensate, pubblicate, dette, anche in arabo, oggi sono pubblicate, dette, pensate a Parigi, a Londra, a New York, da musulmani che conservano la loro cultura d'origine ma hanno saputo integrarsi nella civiltà occidentale. Quindi noi abbiamo sì un problema di immigrati che cercano casa, che cercano lavoro, che a volte sono vittime della criminalità organizzata, abbiamo problemi di sicurezza, dobbiamo essere prudenti e accorti nella nostra politica verso l'immigrazione, ma dobbiamo anche sapere che l'immigrazione dei musulmani in Occidente non è solo un problema, è una grandissima opportunità di civiltà, di cultura, se sapremo essere all'altezza della situazione. Ecco, il problema secondo me è che talvolta noi non cogliamo questa opportunità, non tanto perché gli altri sono troppi, sono minacciosi, ci stanno invadendo, ma forse per nostra debolezza, per nostra incapacità di prendere l'iniziativa, di proporre qualcosa. In fondo i musulmani in Italia sono il 2-3% della popolazione, sono persone molto semplici, di cultura molto modesta. Noi siamo molto più evoluti, abbiamo tante strutture, abbiamo 2000 anni di cristianesimo alle spalle, il diritto romano, il pensiero greco. È possibile che di fronte a queste persone l'unica cosa che sappiamo dire è: state alla larga che abbiamo paura di voi. Non abbiamo niente da proporvi, niente da offrirvi. Oppure dall'altra parte abbiamo un'apertura persino eccessiva. Quando le maestre delle scuole materno-elementari mi dicono: sai, ho un bambino musulmano in classe, allora non faccio il presepe a Natale, io ho i brividi, perché significa che concepiamo l'incontro tra le culture come una cancellazione delle identità, in cui miracolosamente chissà come, chissà cosa verrà fuori McDonald's sicuramente. Se noi cancelliamo le tradizioni, quello che verrà fuori è il consumismo, è l'aspetto effimero. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre tradizioni, metterle, condividerle con gli altri e chiedere agli altri di fare lo stesso. Celebrate con noi le vostre feste, fateci mangiare il vostro cibo, ascoltare la vostra musica. Questo ci interessa. Non vogliamo rinunciare a noi nostri, ai musulmani, dobbiamo accettare la poligamia e il ripudio. Perché? Io lo dico da vecchio cattolico liberale. Ma io non trovo molto di cattolico né di liberale in un discorso del genere. Allora, quello che mi spaventa non sono i musulmani aggressivi, colonizzatori, invasori, ma la gran confusione, la debolezza con cui noi o non proponiamo niente, o ci chiudiamo, o ci apriamo troppo, perché siamo deboli. Invece il confronto con gli altri potrebbe anche positivamente svegliarci e farci recuperare il senso della nostra, la consapevolezza della nostra identità, ovviamente se sapremo gestire bene le cose. È un salto di maturità che ci viene chiesto e che potrebbe essere persino provvidenziale, ma capisco che siamo impreparati, quindi le serate come questa dovrebbero servire se non altro a cominciare a riflettere e ad attrezzarsi per affrontare questa grande sfida. Vi ringrazio.
Bene, ringrazio il professor Branca per questa lezione così avvincente, così semplice, così ricca di spunti. Io avevo già avuto modo di sentirlo, ma questa sera credo di aver imparato ancora una serie di cose che non sapevo. Naturalmente avrei una mezza dozzina di domande da fargli, ma il mio compito mi impone di autolimitarmi e di cedere invece a voi il microfono. Ripeto, vi pregherei di fare domande molto brevi e puntuali, in modo da dare ad altri la possibilità di esprimersi e di contenere i tempi del dibattito, in modo anche da poter concludere la serata prima delle 11 per via della chiusura di questo seminario. Ecco, allora abbiamo un po' di tempo e prego chi vuole fare una domanda di avere la cortesia di venire qui al microfono che è stato predisposto e di rivolgerla all'uditore in modo che il pubblico possa sentirla. Ecco, c'è già una mano alzata, prego. Dica anche il suo nome.
Sì, Stefano, di Vercelli. No, il fascino, lei essendo un esperto del mondo musulmano, della religione, che fascino sente, che attrazione sente verso questa religione, alla luce anche dei degli nostri ambasciatori in Arabia Saudita che ultimamente venivano attaccati. E un'altra cosa, Saddam Hussein e Osama Bin Laden, leggendo sui giornali dappertutto, credevo che fosse il contrario, cioè Hussein fosse uno dei più ricchi del mondo con un potere incredibile, e invece Osama un poveretto che niente, che non ha possibilità alcuna di... Grazie.
Bene. Raccogliamo qualche domanda, quindi se ci sono, prego, venga. Intanto io vi comunico una scelta, una piccola decisione che abbiamo preso questa sera. Lunedì prossimo, chi lo desidera potrà approfondire i contenuti di questa serata in un incontro, naturalmente più ridotto, che si terrà a San Michele, alle ore 21. No, non con il relatore, ma all'interno del nostro gruppo del MEIC. Prego, anche lei dica il suo nome.
Due considerazioni, una di una persona che si ritiene credente, una di una persona che si ritiene non credente. Dal nostro lato di credenti, Cristo è stato il compimento della rivelazione, dopo mille anni di profeti, Mosè, Elia, Zarathustra, che più o meno nelle diverse religioni hanno preannunciato l'arrivo di un Salvatore, di un Illuminato, addirittura nato da una Vergine, se non sbaglio, diceva Zarathustra, è venuto Cristo e ha detto: io sono il Messia, io sono figlio di Dio. L'ha detto Pilato, tu l'hai detto. Dopo 500 anni arriva un signore, beduino, che dice: da me è venuto l'Arcangelo Gabriele, che mi ha detto: guarda che io ho sbagliato a capire quando mi ha mandato da Maria Vergine. Ho capito male. E la rivelazione la do io a te. Cristo non è stato la rivelazione, è stato un profeta, però io ti do la rivelazione giusta. Non so se l'ha sentito così. Ora, i casi sono due. O Maometto ha sentito le voci o non le ha sentite. Se non le ha sentite, ci tira un bidone. Se le ha sentite, può darsi che fosse un arcangelo, ma dal nostro punto di vista di credenti non era Gabriele, era Lucifero, il principe della menzogna. Seconda considerazione, di uno che si ritiene non credente, si riteneva non credente. L'Islam ebbe una grande cultura solo quando i suoi califfi incontrarono una cultura greca, quella egiziana e quella ebraica. Ma questo risale ad Averroè e ad Avicenna, cioè a mille anni fa, presa poco. Da allora l'atteggiamento dell'Islam verso la cultura è sempre rimasto quello del famoso califfo che, quando gli chiesero cosa doveva fare della grande biblioteca di Alessandria, da lui conquistata, rispose: se tutti quei libri dicono ciò che dice il Corano, sono inutili. Se dicono cose diverse, sono dannose. Nell'un caso e nell'altro, meglio bruciarli. Si dirà, altri tempi, no. Allora ai tempi di Khomeini. Khomeini pensa e parla come quel califfo. L'Islam è una religione di analfabeti, in cui la cultura è monopolio degli ulema, che sanno solo di Corano, e passano la vita a indagarne i misteri che non ci sono. I musulmani colti sono quelli che escono dalle nostre università. Indro Montanelli.
Bene. Altre domande, coraggio? Carla Viazzo.
Ho sentito appunto l'oratore che ci ha detto che non esiste una teologia, cioè una dimensione fortemente speculativa nell'Islam. Vorrei un chiarimento a questo proposito, pensando anche alla stagione bella, no? Alla stagione del loro rinascimento, pensando ad Averroè, pensando a tutta la ricerca fortissima sul piano filosofico, ma mi pare anche teologico. Allora non c'è proprio una riflessione, diciamo, anche profonda. E poi un discorso intorno all'averoismo, È un discorso che porta all'interpretazione naturalmente di Aristotele, ma in una chiave piuttosto materialistica, più materialistica diciamo, che non quella che è logicamente venuta col tomismo. Quindi c'è una vena di materialismo sotto sotto. E poi una considerazione, ma un dubbio. Questo rispetto che hanno avuto per gli ebrei. Facevo questa considerazione girando per la Spagna quest'estate. Sono convissuti abbastanza bene, insomma, per secoli, ma non è che poi gli ebrei servivano, soprattutto sul piano economico e commerciale?
Beh, anche a noi. Mario vuole rispondere a questo primo gruppo?
Siamo per un primo giro. Io vi ringrazio perché sono delle domande anche critiche e questo mi permette di chiarire magari certi punti in cui posso essere stato frainteso, e comunque mi fa piacere che ci sia appunto questa dialettica, perché il problema è scottante, quindi non vorrei mai che si banalizzasse dicendo ma sì, in fondo allora va bene. No, non va bene affatto. L'incontro con l'Islam è duro, è difficile. Io quello che ho cercato di dirvi è che non lo è perché i musulmani siano negativi per loro natura, ma perché questa loro negatività nasce da una certa situazione, e il che non diminuisce la drammaticità del discorso, però forse dà qualche speranza invece che considerarlo un destino di incomprensione e di conflitto inevitabile. Che fascino ha questa civiltà? Ha certamente il fascino della diversità, che stimola, che induce a riflettere, che suscita rispetto, ma non è un fascino così che potremmo definire esotico. Io studio l'Islam non perché sia innamorato dei cammelli, dei deserti e dei minareti, ma perché trovo che sia una grande realtà che merita di essere conosciuta, e il confronto con la quale mi mette in discussione, mi chiede di rendermi conto di certe cose, mi dà anche più consapevolezza, come vi dicevo prima, di quello che sono io. Quale può essere il fascino che esercita sulle persone che si convertono, che si avvicinano? Questa è una cosa che in effetti ci si chiede, perché l'Islam è una religione in espansione, e talvolta ci si rende conto che l'Islam, per esempio, nei paesi del terzo mondo, nell'Asia, nell'Africa, trova più successo, incontra più successo del cristianesimo, perché non è la religione degli occidentali. Il cristianesimo è troppo compromesso con la Gran Bretagna, con la Francia, con gli Stati Uniti, quindi con potenze che sono state viste come ostili da questi popoli. L'Islam in fondo è una religione dell'Oriente, e quindi è meno compromessa con certe responsabilità storiche. Poi è una religione molto semplice, non troppo zigogolata nel suo credo, nelle sue dottrine, molto pratica e molto a misura d'uomo. Da una parte conserva un senso della trascendenza, Dio è Dio e l'uomo è uomo, che noi abbiamo forse un po' perso, no? Con questa confidenza che abbiamo con Dio l'abbiamo troppo tirato giù dal cielo. E ci sono persone che invece sentono ancora il bisogno di avere un legame col trascendente, una dimensione verticale, che da noi si è un po' persa. Noi parliamo molto dei diritti dell'uomo, ma dei diritti di Dio parliamo molto di meno. Chi sente ancora Dio come il Signore, con la S maiuscola, e l'uomo come il suo servo, allora forse può trovare nell'Islam mantenuti certi valori che erano presenti anche nella nostra tradizione, sono stati un po' così messi da parte, un po' emarginati. E poi dicevo, una religione a misura d'uomo, e in questo forse rispondo alla signora che per ultima parlava di un certo materialismo. L'Islam, certo, è una religione che non chiede all'uomo di superare i limiti della sua natura. L'idea della santificazione, nel senso di diventare simili a Dio, è una cosa tipicamente della nostra tradizione, che peraltro può essere addirittura sentita come blasfema. Noi in chiesa la domenica cantiamo Dio si è fatto come noi per farci come Lui, e sono due eresie dal punto di vista islamico. Dio non si è fatto come noi. Dio non può diventare uomo perché è troppo sublime, superiore alla miseria della creatura che è fatta di polvere, peccatrice, e noi non dobbiamo diventare come Dio. Noi siamo chiamati a essere servi obbedienti di Dio. Ma addirittura alcuni commentatori musulmani antichi, quando commentavano l'espressione biblica non coranica, che Dio creò l'uomo a sua immagine, riferivano questo sua non a Dio, all'uomo. Dio creò l'uomo a immagine dell'uomo. Tanto dava fastidio a loro che questo sua si potesse riferire a Dio. C'è una gerarchia, un vuoto incolmabile tra Dio e l'uomo. Non a caso il pellegrino che va alla Kaaba gira intorno al Tempio, non entra. E anche nell'aldilà, dopo la resurrezione, noi gireremo intorno al trono di Dio, ma non diventeremo una cosa sola con Lui. Se l'Islam ha perseguitato qualcuno, ha perseguitato i mistici, che sono quelli che dicono che l'amore unisce Dio all'uomo, che l'amante e l'amato si fondono in un'unica cosa. Questo viene visto dall'Islam con grande fastidio, dall'ortodossia islamica, ammesso che si possa parlare di un'ortodossia. E quindi l'uomo deve mantenere il suo posto ed è rispettato nelle sue dimensioni. L'uomo è fatto di spirito, ma anche di carne. L'Islam è stato molto meno punitivo rispetto al cristianesimo dell'aspetto fisico, della fisicità dell'uomo. Diceva il profeta: tre cose io amo: la preghiera, i profumi e le donne. E questo non dà fastidio ai musulmani, perché il loro profeta era un uomo intero. Se tu non ti sposi e non hai dei figli, non sei un santo, sei uno stupido, perché Dio ti ha dato anche questa dimensione della sessualità, della voglia di avere una discendenza, e chi si sposa ha già compiuto metà dei suoi doveri, diceva il profeta. Il matrimonio è metà della religione. Sposatevi, abbiate dei figli. Allora, questo è un aspetto particolare dell'Islam che non dobbiamo dimenticare, di cui l'Islam va orgoglioso. Rispetto all'Occidente, che è troppo materialista, rispetto all'Oriente estremo, che è troppo spirituale, avete presente i fakiri, i santoni indiani, ecco, l'Islam si ritiene la religione del giusto mezzo, che non chiede all'uomo delle stravaganze, ma semplicemente di vivere internamente alla dottrina, alla legge divina. Non so se mi sono spiegato bene riguardo alla questione di Saddam e di Osama, ma penso che Osama certo non ha delle truppe, forse un esercito potente come quello iracheno, può risultare un personaggio un po' più folcloristico rispetto a un capo di Stato, ma ha saputo invece far leva su molte frustrazioni, molto desiderio di rivalsa e di rivincita dei musulmani. Quindi lo considero una persona molto più evoluta dal punto di vista intellettuale, più sottile se volete, ma estremamente più insidioso e pericoloso. Il signore che ha parlato per secondo mi ha posto due enormi problemi, soprattutto il primo, come vedere l'Islam con un occhio di un credente, di un cristiano, di un cattolico. E quello che io vi espongo ovviamente è il punto di vista islamico quando cerco di farvi capire questa civiltà. E ovviamente per i musulmani Maometto è il vero profeta, l'ultimo profeta, il Corano è la parola di Dio ed è quindi la verità. Per noi si pone questo problema: che senso ha l'Islam? Perché deve nascere una nuova religione dopo l'ebraismo e il cristianesimo? In fondo sono molto più facili i rapporti con gli ebrei. Gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, che non hanno voluto riconoscere Gesù, ma la cui esistenza era necessaria per arrivare alla nascita di Gesù. Ma dove sta la necessità della nascita di un'altra religione 5-6 secoli dopo, che dice di rifarsi allo stesso background, ma poi in realtà smentisce tante cose del cristianesimo? È un mistero. E noi non possiamo dare una risposta, è un imperscrutabile disegno io credo di Dio, certo qualcuno dice è opera del demonio, ma in fondo se Dio ha ammesso, ha permesso la nascita di questa altra religione all'interno di una stessa linea che è quella dei discendenti di Abramo, un qualche motivo misterioso ci sarà. Comunque non sta a me giudicare se abbia diritto di esistere o meno, devo constatare che c'è e cercare di entrare nel rapporto migliore con essa. Ma questo è un principio che è anche coranico. Il Corano è vero che parla di guerra santa e parla di conflitti, ma anche dei versetti che sono straordinari, proprio nel senso della tolleranza. C'è un versetto, mi pare che sia il 48esimo della quinta sura, nel quinto capitolo del Corano, che dice: se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica, ma così non ha fatto, per mettervi alla prova. Voi quindi gareggiate nelle opere buone, tutti tornerete a Dio, ed egli allora vi spiegherà il motivo delle vostre diversità. Quindi se non siamo tutti cristiani, tutti ebrei, tutti musulmani, siamo diversi perché è Dio che l'ha voluto. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di essere gli uni migliori degli altri. Non abbiamo altra possibilità. Alla fine sarà Lui che ci spiegherà il motivo di questa differenza. Io penso che ci sia una grande saggezza in questo versetto del Corano e quindi penso che anche se Maometto non era un vero profeta, se non era veramente sotto l'influsso di un angelo, ha saputo dare ai suoi un messaggio anche di spiritualità, di interiorità, di via di avvicinamento a Dio. D'altra parte io credo in un Dio di misericordia. Per 15 secoli, 14 secoli, miliardi di persone in buona fede hanno letto il Corano e hanno cercato di rispondere a un appello divino che credevano di trovare in quelle parole. Io non credo che Dio, che è onnipotente, non abbia trovato il modo di far passare qualcosa di buono a queste persone, anche tramite il testo sacro del Corano e la figura di Maometto. Non li riconoscerò validi per me, secondo me sicuramente Cristo è qualcosa di più, forse l'Islam è un passo indietro, mi sembra che torni verso l'Antico Testamento rispetto al messaggio di Cristo, ma non mi sento di liquidarlo come un'opera del demonio, come purtroppo per secoli è stato fatto. L'altra questione è questo approccio un po' così, da toscanaccio qual era Montanelli, che dà una graffiata, no? E dice: ma quello che hanno fatto di buono l'hanno preso dagli altri. Sì, è possibile, ma in fondo anche noi, il cristianesimo nasce in Medio Oriente, ma si sviluppa attingendo a piene mani, no? Dalla cultura romana, pagana, da quella greca, pagana. Tutte le grandi tradizioni religiose hanno saputo far tesoro della cultura precedente, tirando fuori, come dice il Vangelo, cose antiche, cose nuove dal loro tesoro. Quindi penso che nessuno possa pensare di appartenere a una civiltà che si è fatta tutta da sola e che non ha debiti con nessuno. È vero in effetti però che l'Islam ha vissuto questa involuzione a un certo punto che l'ha portato a essere molto meno creativo, molto più cristallizzato, più rigido, e la cosa più importante che si possa fare, come dicevo prima, è quello di creare delle condizioni in cui invece questo meccanismo si possa rimettere in moto. Ma qualcosa era successo. Quando l'Occidente moderno è entrato di nuovo in rapporto con l'Islam più direttamente, con la fine del Settecento, l'Ottocento, il primo Novecento, si sono messe di nuovo in moto delle energie intellettuali molto interessanti. Se voi leggete i pensatori musulmani dell'Ottocento, del primo Novecento, trovate lo stesso spirito di quei primi che nel Rinascimento islamico incominciavano a avere a che fare con la filosofia greca, perché in fondo l'Occidente è la nuova filosofia greca con cui l'Islam si deve confrontare. Purtroppo però la politica poi ha rovinato tutto. Il colonialismo e la lotta per l'indipendenza, le alleanze con l'Unione Sovietica o con l'Occidente hanno avvelenato tutto e purtroppo non hanno dato poi i frutti che queste premesse potevano che avevano promesso. La speculazione non è mancata nel passato, ma ha avuto le sue caratteristiche, perché prima dicevo non c'è stata una teologia. C'è stata anche una teologia, ma non erano preoccupazioni eminentemente teologiche quelle che in fondo stavano dietro a questo pensiero. Vi faccio un esempio per spiegarmi. Se voi guardate le prime scuole teologiche dell'Islam, vi accorgete che parlano di una questione importantissima, molto concettuale dal nostro punto di vista, il problema del libero arbitrio, la fede e le opere. Quindi quando io spiego queste cose i miei studenti mi dicono: ma come, lei ci dice che non c'è teologia nell'Islam, poi la prima cosa che si mettono a discutere è un tema così raffinato, no? Come quello del libero arbitrio. Ma qual è la molla che ha portato i primi dotti dell'Islam a focalizzare questo tema? È una molla giuridica, perché si trattava di stabilire chi era il credente e chi era il non credente. Perché pagavano delle tasse diverse, erano cittadini di categoria differente. Il capo dello Stato, se era credente, era legittimo, se non era credente, bisognava abbatterlo. Allora, stabilire se ci voleva solo la fede o ci volevano anche le opere, non era una questione teologica, teorica, era una questione pratica, giuridica, per sapere come gestire i rapporti con i soggetti, con i cittadini e con le autorità. È un'altra mentalità, non è né migliore né peggiore, è differente, è proprio un altro modo di guardare le cose. Il diritto, la legge è molto importante, d'altra parte è così anche per gli ebrei osservanti l'aspetto della legge è la cosa più importante. Nel cristianesimo non è così, Gesù ha rotto con questo genere di impostazione, faceva apposta a fare i miracoli di sabato, così gli altri si arrabbiavano, dicevano: ma come, non hai rispettato il sabato? E lui diceva: ma è il sabato per l'uomo, non per l'uomo per il sabato. San Paolo nelle sue lettere rompe completamente l'emancipazione dalla legge per passare a un livello superiore. Altre tradizioni religiose non operano questa rottura e quindi hanno una mentalità differente dalla nostra. Il rispetto per gli ebrei, in fondo, diceva, potrebbe essere anche perché gli conveniva. Certo, anche a noi conveniva, i nostri regnanti si tenevano buoni gli ebrei, perché quando poi dovevano finanziare un'impresa militare confiscavano i beni agli ebrei, che facevano tutti quei generi di lavori che per noi erano vietati perché peccaminosi, quindi il prestito a usura e queste cose qua, tanto erano maledetti, quindi se si fossero dannati un po' di più non cambiava molto. Quindi, per carità, forse anche nel mondo islamico c'è stato qualcuno che ha trattato meglio gli ebrei per un discorso di convenienza, però nonostante questo, tutto sommato venivano comunque riconosciuti certi diritti, ecco, agli ebrei, cosa che invece da noi non veniva fatta. E allora io lo sottolineavo proprio per dire che non si può dire che l'Islam è intollerante per sua natura, ma perché certe circostanze fanno maturare un atteggiamento piuttosto che un altro. Se avete altre domande, io comunque sono lieto di rispondervi.
Ecco, possiamo ancora aprire un giro di domande, c'è già Don Cesare pronto, prego, al microfono.
Talvolta si sente dire della necessità di una reciprocità di trattamenti nella edificazione, per esempio, delle chiese in Africa. Si dice: è consentito da noi costruire allora dei luoghi di culto o di incontro in Europa, mentre invece in Africa o altrove non è possibile. Cosa si dovrebbe dire a questo riguardo? La seconda cosa è questa: mentre lei parlava io pensavo ad alcune persone, le piccole sorelle di Gesù, i piccoli fratelli di Gesù, che al seguito di Charles de Foucault, dunque da quasi 100 anni, hanno un accostamento originale nei riguardi dell'Islam e dei popoli dell'Islam. Non so che cosa chiederle a questo riguardo, ma voglio dire che è una presenza che forse è esemplare per il futuro. Charles de Foucault si è convertito da cristiano che era, e poi è diventato un indifferente, ha visto un marabutto nel deserto che pregava, dal modo di pregare ha ripensato la sua vita ed è diventato quello che è diventato. Allora noi che vediamo molte volte in televisione queste schiere di persone vestite di bianco che vanno attorno alla Kaaba, oppure che fanno queste prostrazioni, questa adorazione che dice bene il senso dell'adorazione, il primato di Dio. Allora forse non è una domanda, ma voglio dire una sottolineatura che mi sembra anche esemplare per noi, tanto più che il Papa nell'ultimo, in questa lettera apostolica, parla del primato di Dio e della esigenza che anche i cristiani diventino più contemplativi e che abbiano un senso più grande di Dio. È una sottolineatura che ci interessa. Grazie.
Lucia Pigino.
Mi pare di ricordare che per entrare a far parte dell'ONU si debba sottoscrivere la dichiarazione dei diritti dell'uomo. E come avviene l'adesione delle nazioni a religione musulmana in questa situazione? Ecco, a quali condizioni con quali rempanse che poi possono intervenire?
Veramente vi faccio i complimenti per le domande, perché faccio spesso serate di questo genere, ma non capita molto spesso che ci siano delle domande così pregnanti, quindi questo mi fa onore per le persone che riflettono e vogliono approfondire. La reciprocità è certamente un problema, perché non c'è un atteggiamento corrispondente. Il fatto che noi questa sera siamo qua a parlare di Islam, siete usciti dalle vostre case, siete qui a spendere del vostro tempo per ascoltare di un'altra civiltà, di un'altra religione, è una cosa tipicamente occidentale, moderna. Non si trova facilmente fuori dal nostro ambiente. Ricordo che una volta ero su un treno in Egitto e di fronte a me si era seduta una signora con la quale ci siamo messi a chiacchierare, mi ha chiesto chi fossi e cosa facessi in Egitto, e io le ho risposto ingenuamente: sono qui a studiare la civiltà islamica. Questa signora era copta, era cristiana. Mi ha guardato con tanto d'occhi e mi ha chiesto: ma tu sei musulmano? Io: no, sono cristiano. E allora studia la civiltà cristiana. Cosa sei qui a perdere tempo? Ecco, quindi questo fatto di interessarsi agli altri, dare spazio agli altri, eccetera, è veramente una conquista molto preziosa del percorso anche storico, culturale che noi abbiamo fatto, e non dobbiamo aspettarci che gli altri siano immediatamente sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Se apriamo a loro, lo facciamo per coerenza con i nostri principi e non perché barattiamo qualcosa con loro. Dobbiamo però essere prudenti in questa apertura, perché la nostra apertura non può essere indifferente alla percezione che loro hanno di noi. Quando qualche prete di buona volontà ha dato magari delle cappelle sconsacrate a dei musulmani per farle diventare delle moschee, ha fatto male, perché da parte sua è stato un atto di generosità, ma dagli altri è stato percepito come un atto di debolezza, di resa, di indifferentismo. Ma sì, tanto è la stessa cosa. Allora, noi dobbiamo preoccuparci anche di come vengono percepiti i nostri gesti. Purtroppo, a volte questa reciprocità non c'è in modo assoluto, ma direi che forse è il caso forse solo dell'Arabia Saudita, che non permette l'edificazione di chiese, ma neppure di portare un crocifisso, una Bibbia, persino le truppe americane che sono sul suolo saudita per difenderlo hanno dei cappellani militari ebrei o cristiani che fanno finta di essere degli psicologi, perché è inconcepibile che sia officiato un culto diverso da quello islamico nel sacro suolo dell'Arabia Saudita. Ora, sacro sarà il suolo della Mecca e di Medina, che sono città sante dell'Islam, ma fuori di queste penso che uno Stato nazionale moderno che si attribuisca lo statuto della sacralità è una cosa che stride un pochettino. Purtroppo, da questo punto di vista, l'Occidente è molto timido, perché ha troppi interessi. Allora, contro l'Afghanistan, giù duri, ma contro l'Arabia Saudita, grande prudenza, ci sono troppi soldi in ballo. E anche con la questione dei bambini sottratti quando le scuole, le coppie miste si dividono, eccetera, talvolta c'è una certa timidezza da parte dei nostri governi, che dovrebbero pretendere molto di più il rispetto dei diritti dei minori, secondo le convenzioni internazionali. E allora qui veniamo all'ultima domanda, la questione dei diritti dell'uomo, che è molto delicata. Ma i paesi che poi sono entrati nell'ONU hanno a volte sottoscritto in modo un po' formale questa dichiarazione, contestandola, Molti paesi, non solo islamici, ma del terzo mondo, dicono: ma quando voi nel 48 avete fatto questa dichiarazione, noi non c'eravamo. Quindi voi l'avete fatta in base ai vostri criteri, che non sono i nostri, non sono rispettosi della nostra tradizione. Quindi hanno anche la loro ragione, in effetti. I termini in cui è stata espressa la dichiarazione dei diritti dell'uomo risente della filosofia dell'Occidente, è inevitabile, erano nella società delle nazioni, c'erano soprattutto stati di una certa matrice. La loro pretesa è che comunque nella loro tradizione questi diritti siano già garantiti, però poi si arrampicano un po' sugli specchi, perché in effetti non è mica vero. L'uguaglianza tra il credente e il non credente, tra l'uomo e la donna, eccetera, nella tradizione islamica non c'è. Il Corano è chiarissimo da questo punto di vista. E allora lì è interessante vedere come ci sono dei riformatori musulmani moderni che cercano di interpretare il Corano in forme nuove, compatibili con i diritti umani, con i grandi principi dell'uguaglianza dei cittadini, della non discriminazione, eccetera. Sarebbe un discorso lungo, dovremmo fare un'altra serata su questo, ma qualche cosa di interessante sta maturando. Il guaio è che le persone che fanno questo discorso sono poche e soprattutto fanno una gran fatica a farsi ascoltare. Ma la cosa più paradossale è che fanno una gran fatica a farsi ascoltare non solo dagli altri musulmani, ma anche da noi. Ci sono persone che vivono in esilio, ci sono persone che sono state uccise perché hanno cercato di dire, di interpretare il Corano in un altro modo. Voi avete mai trovato due righe su un giornale che parlano di questi musulmani? Sono musulmani solo quelli che mettono le bombe. Se un musulmano è aperto, sta tentando, diventa martire della libertà, noi diciamo che non è un musulmano, lo cancelliamo, noi facciamo il gioco dei fondamentalisti, diciamo a loro: sì, voi siete gli unici veri musulmani, solo di voi si può parlare, siete i portavoci ufficiali legittimi di tutto l'Islam, perché gli altri non li guardiamo neanche. Forse c'è qualcosa di perverso in questo meccanismo, su cui dovremmo riflettere, perché i musulmani aperti ci sono, sono pochi, ma dovremmo portarli in palmo di mano, e invece forse ci conviene fare dell'Islam questo grande mostro con cui combatterci. Non c'è più l'Unione Sovietica, insomma, qualche grande nemico. La cosa poi tremenda è che tutto questo è funzionale agli interessi più degli Stati Uniti che non di noi europei, e noi continuiamo a portare l'acqua al mulino di questa strana politica. I piccoli fratelli di Gesù sono veramente dei testimoni straordinari, come altri, ma come tutti i religiosi cristiani che sono in terra di Islam, perché hanno scoperto che bisogna fare la missione in un altro modo. Noi eravamo abituati a fare la missione come proselitismo, cercando di convertire gli altri. Quando siamo arrivati in contatto con gli Islam, con i musulmani, abbiamo capito che non c'era niente da fare. Sono pochissimi i musulmani che si convertono. E allora cosa ci stiamo a fare? nei paesi islamici, con le nostre scuole, le nostre chiese, le nostre missioni. Siamo lì a dare una testimonianza. Io credo che oltre all'annuncio del Vangelo, il dialogo che si fa è già una forma di annuncio. Noi siamo lì a dimostrare che è possibile essere interessati agli altri, scambiare qualcosa con gli altri, anche se non ci si guadagna niente. Questo lo facciamo perché è nella logica del cristianesimo. Cristo si è fatto uomo per stare con noi, no? Il mio piacere è stare coi figli degli uomini. Noi, per ripagarlo, l'abbiamo inchiodato su una croce. Ma lui è venuto lo stesso. Il genio del cristianesimo è starci, essere aperti, essere presenti. Quindi il nostro dialogo è già la testimonianza di un altro modo di concepire la propria identità religiosa. E in un mondo così dilaniato dai conflitti, che vive lo scontro delle civiltà, è profetico il gesto della presenza di chi è lì e non cerca neanche di convertire gli altri, ma è lì, presente, a condividere la vita degli altri. È un qualcosa di paradossale, ma sapete bene che la fede cristiana ha di questi paradossi. E dobbiamo quindi scoprire tutte le energie di questo nostro cristianesimo, che sa ottenere però anche dagli altri delle testimonianze edificanti, come quella che giustamente Don Cesare ricordava, della dimensione del trascendente, del verticale, di cui i musulmani ci sono testimoni, digiunano, pregano, non tutti, non sempre, ma molto più di noi. Noi abbiamo dimenticato queste cose e ci possono dare una testimonianza, perché noi abbiamo forse troppa confidenza con Dio e l'abbiamo tirato un po' troppo giù dal cielo, fatto a nostra immagine e ridotto a qualcosa che gestiamo un po' troppo come vogliamo noi. Ognuno poi dovrà vigilare sui rischi che ci sono nel suo tipo, nella sua modalità di vivere la fede. Noi abbiamo dato tanta importanza alla teologia, alla dogmatica, al credo. Cosa abbiamo fatto? L'Inquisizione. A un certo punto abbiamo usato male del nostro patrimonio di sapienza religiosa. I musulmani hanno sviluppato molto la legge. A un certo punto cosa fanno? Impongono la legge come conformismo. Tutti devono rispettare la legge. Guai chi rompe il digiuno in pubblico da scandalo, allora c'è la polizia religiosa che va a frustarlo perché non ha obbedito alla legge. Quindi il punto di forza di ciascuno diventa anche il suo punto di debolezza, quando non lo sa gestire. È un po' come nel salto in alto, no? Quando uno si dà la spinta con una gamba, poi è quella stessa gamba lì che urta contro l'asticella e la fa cadere e il salto non vale più niente. La nostra forza era la teologia e l'abbiamo usata male talvolta. La forza dell'Islam è il senso della comunità, della legge, del rispetto dei precetti, e talvolta lo usa male, perché non sa rispettare la libertà di coscienza dell'individuo, che può a un certo punto anche non credere e decidere di prendere un'altra strada. Ciascuno quindi dovrà vigilare ai suoi tesori e ai suoi limiti. Nessuno può pretendere di avere solo da insegnare e niente da imparare. Il fatto interessante è che siamo ormai compagni di strada e ciascuno può imparare, ma anche proporre qualche cosa. Sarebbe bello che si cominciasse a fare qualcosa in questo senso.
Bene, credo che questo franco applauso sia il migliore suggello di questa serata, di questa bella conversazione, delle risposte anche molto equilibrate, dense, che abbiamo ricevuto. Credo che abbiate apprezzato la franchezza, anche il senso d'equilibrio, la problematicità delle cose che ci ha detto il professor Branca. Se posso fare una notazione ad hominem, spesso chi si interessa di questi temi, è già un convertito in un certo senso. Gli islamologi, spesso gli esperti di questi temi, sono dei simpatizzanti che tendono a edulcorare i problemi, a non vedere i nodi, le difficoltà. In altri casi invece chi parla di questi temi lo fa con spirito animoso e di contrapposizione. Mi sembra che il professor Branca ci abbia educato a una strada dell'attenzione, della riflessione, del concepire in modo corretto, equilibrato le differenze, le distanze, i problemi, e questo credo sia un metodo, sia una strada interessante. Non finisce certo qui la lunga questione dei rapporti con il mondo islamico, ma credo che da questa sera possiamo cominciare a pensarlo e ad approfondirlo in un modo diverso. Se posso fare una notazione conclusiva sul tema della reciprocità, io riprendendo quello che ha sottolineato rapidamente il professor Branca, direi questo: da una parte c'è l'esigenza di una più forte iniziativa politica nei confronti di questi governi, dall'altra l'impedire la libertà di culto, oltre a contraddire qualche insegnamento del Papa, significa una cosa: diventare come loro, ed è quello tra l'altro che loro vorrebbero. Quindi essere aperti alla libertà di culto e consentire l'espressione religiosa degli altri non è un favore che noi facciamo a qualcuno, è una fedeltà che noi facciamo a noi stessi, ai valori a cui faticosamente siamo arrivati. E dovremmo anche riflettere sul fatto che non è che noi cattolici fino a 50 anni fa, fino a prima del Concilio, fossimo proprio alfieri della tolleranza e del rispetto delle altrui religioni. Un po' di umiltà, da questo punto di vista, di senso della storia, potrebbe aiutarci. E allora, a proposito di senso della storia, vi ricordo la prossima conferenza, 25 marzo, Agostino Giovagnoli, che è un valente storico contemporaneo, parlerà delle guerre. Parlerà di venti di guerra, i conti irrisolti del XX secolo. È ancora qui l'appuntamento, alle 21 come al solito, e vi ricordo ancora l'appuntamento invece di lunedì prossimo per approfondire a San Michele i temi di questa sera. Grazie e buonanotte.
La disponibilità.